Ciao a tutti e benvenuti al nuovo episodio di The Market Moves, il podcast di UBS Asset Management Italia che racconta di trend, aspettative e notizie che muovono i mercati. Io sono Teresa Gioffreda e in questo episodio partirò da una sintesi delle nostre scelte di asset allocation, considerando che continuano ad essere influenzate da due fattori: dal conflitto ancora in corso tra Russia e Ucraina e da un contesto che era già caratterizzato da elevata inflazione, tassi di interesse in salita e volatilità sui mercati. Entrerò poi maggiormente nel dettaglio sul perché siamo passati ad avere un'opinione costruttiva sul mercato azionario cinese e chiuderò parlando degli impatti della guerra sulla transizione energetica. Partiamo subito dalla sintesi delle nostre scelte di asset allocation. Dallo scoppio del conflitto abbiamo ridotto l'esposizione azionaria, passando ad una posizione neutrale. La mancanza di visibilità sulla durata della guerra ci porta a pensare che il mercato potrebbe richiedere un maggior premio al rischio e potremo quindi avere dei punti d'ingresso più interessanti. Guardando i dati storici, possiamo però anche dire che analoghi eventi geopolitici hanno avuto un impatto di breve durata sui mercati e con fondamentali di partenza buoni in termini di crescita economica, guardiamo a segnali che possono farci nuovamente tornare ad una posizione costruttiva. Primo tra tutti, una risoluzione del conflitto. Con la sovraperformance del mercato statunitense siamo passati ad una posizione di sottopeso su questo paese che, vista anche la composizione degli indici maggiormente orientata verso settori sensibili ad una salita dei tassi di interesse, come quello tecnologico, potrebbe a nostro avviso sottoperformare nei prossimi mesi. Riteniamo che sia preferibile avere un'esposizione ad indici equiponderati su questo mercato, che sottopesano quindi le aziende mega cap a favore delle mid cap. Abbiamo un'esposizione neutrale ora sul mercato azionario della zona euro, dal sovrappeso da inizio anno. Sappiamo che la nostra regione sarà quella maggiormente impattata dal conflitto in corso, ma in base alle previsioni attuali non ci aspettiamo una recessione. Nello scenario base la crescita dovrebbe ridursi di circa un punto percentuale, passando dal 4 ad un 3% circa, mentre nel nostro scenario più negativo potremmo scendere all'1%. Gli utili a inizio anno avevano mostrato sorprese ampiamente positive, sia rispetto ai dati storici, sia rispetto ad altre regioni, confermando una forte crescita. Le valutazioni sono interessanti, pertanto, in caso di risoluzione del conflitto o di maggiori dettagli su stimoli fiscali importanti a supporto dei consumatori e delle imprese negativamente impattati dall'aumento del costo dell'energia, potremmo passare ad una posizione più costruttiva. In Europa siamo più positivi sul mercato azionario del Regno Unito. Le valutazioni sono interessanti e l'indice è maggiormente orientato su titoli value, oltre ad avere un'esposizione maggiore su settori quali energia, consumi non ciclici ed healthcare, che in questo momento preferiamo rispetto a tecnologici, industriali e consumi ciclici. Siamo diventati invece più positivi sul mercato azionario cinese e parleremo più avanti in modo approfondito di questa scelta. Dal lato obbligazionario, la Federal Reserve ha aumentato i tassi di interesse per la prima volta dal 2018 e ci aspettiamo che continui a portare avanti una politica monetaria restrittiva nel corso dell'anno. Anche la Banca Centrale Europea, cambiando un po' i toni rispetto ai mesi precedenti, ha annunciato una riduzione del piano di acquisto di titoli e confermato il suo focus sul riportare le prospettive di medio termine dell'inflazione al 2% nelle prossime decisioni di politica monetaria. I livelli attualmente raggiunti dai rendimenti ci portano a prendere parzialmente profitto sulla posizione di sottopeso in termini di duration, ma rimaniamo con un posizionamento corto su Stati Uniti, UK e Germania, mentre abbiamo un sovrappeso sui paesi periferici della zona euro. Per quel che riguarda la forma della curva dei tassi, riteniamo che la parte tra 0 e 5 anni sia molto ripida, soprattutto negli Stati Uniti, mentre molto piatta tra i 5 e i 30 anni e ci aspettiamo una maggiore salita dei rendimenti di quest'ultima parte nei prossimi mesi. Alcuni clienti ci chiedono se questa forma della curva ci fa pensare ad una recessione. In realtà non sempre è accaduto che quando la curva dei tassi si è invertita ci sia poi stata una recessione, ad esempio non è accaduto nel 1998 e al momento sia per gli Stati Uniti sia per l'Europa la recessione recessione e la stagflazione non sono nel nostro scenario base. Sui crediti, a seguito del recente allargamento degli spread, riteniamo di poter trovare interessanti opportunità di investimento sulla parte investment grade della zona euro, ma siamo meno costruttivi su quella statunitense. Siamo ancora neutrali sul segmento a yield e anche sul debito dei paesi emergenti, che generalmente è negativamente impattato da un rialzo dei tassi negli Stati Uniti. Se escludiamo i movimenti di Russia, Ucraina e Bielorussia, gli spread sono rimasti al momento pressoché invariati in questa asset class. Continuiamo ad essere positivi sul segmento a yield asiatico, soprattutto sulla yield cinese. Anche se nel breve il sentiment potrebbe restare negativo, con un orizzonte temporale più lungo riteniamo che le prospettive siano positive, poiché il governo dovrebbe intervenire in modo ancora più deciso con misure a supporto del settore immobiliare, vista la sua importanza sistemica, sia dal punto di vista sociale, sia per la crescita economica cinese. Inoltre, gli attuali prezzi di mercato scontano un tasso di default irrealisticamente alto del 70%, pertanto riteniamo che le valutazioni siano interessanti per gli investitori di lungo termine. Manteniamo inoltre le coperture inserite all'inizio del conflitto. Dal punto di vista valutario, un sovrappeso sul dollaro statunitense e un'esposizione ben diversificata su tutte le materie prime, nonostante la recente salita dei prezzi. Oltre al settore energy, il conflitto in corso genera tensioni anche sui prezzi delle materie agricole e non è chiaro se le interruzioni sulla filiera produttiva si risolveranno velocemente alla fine del conflitto. Siamo positivi anche sulle materie prime industriali e sull'oro. L'oro funge da bene rifugio in situazioni come quella attuale, ma sappiamo anche che è negativamente impattato da un rialzo dei tassi di interesse statunitensi. Pertanto, quando ci sarà visibilità sulla fine del conflitto, cambieremo il nostro posizionamento, passando ad un sottopeso. Infine, in un contesto di tassi più elevati, inflazione più alta e maggiore volatilità, è necessario assicurarsi che i portafogli siano ben diversificati, aggiungendo esposizioni ad asset class alternative, quali fondi hedge, real estate e private market. I fondi hedge possono ridurre la volatilità complessiva del portafoglio in un momento in cui le correlazioni tra azioni ed obbligazioni aumentano, mentre i mercati privati, l'immobiliare diretto e gli asset reali in generale dovrebbero essere ben posizionati per aiutare gli investitori a preservare ricchezza reale a lungo termine se l'inflazione rimane elevata. Passiamo ora al secondo tema di questo episodio. Approfondiamo i motivi che ci portano ad essere costruttivi sul mercato azionario cinese. Le tensioni geopolitiche hanno innescato una forte volatilità nei mercati cinesi, che hanno risentito anche del possibile delisting delle azioni dal mercato statunitense e delle rigide politiche di lotta al Covid implementate dalla Cina, con varie chiusure implementate nelle principali città del paese. Queste hanno innescato timori che le prospettive di crescita economica possono essere più deboli, ma al tempo stesso riteniamo che sia importante considerare il possibile intervento del governo di Pechino in arrivo, volto a favorire la ripresa economica. Per quel che riguarda il conflitto, le speculazioni sul coinvolgimento della Cina potrebbero continuare ad offuscare i mercati nel breve termine, anche se i leader cinesi hanno richiesto il dialogo tra Russia e Ucraina e si sono offerti di svolgere un ruolo di mediatore per aiutare le parti verso una soluzione pacifica. Passando al potenziale delisting negli Stati Uniti delle società tecnologiche cinesi, ricordiamo che era già noto che la SEC, la Security and Exchange Commission statunitense, avesse implementato una norma tale per cui tutte le società straniere quotate negli Stati Uniti devono consentire alle autorità del paese l'accesso ai loro documenti contabili, pena la cancellazione dal listino dopo 2 o 3 anni di non conformità. L'inserimento di società nell'elenco sta avvenendo man mano che queste presentano il bilancio annuale del 2021, pertanto ci aspettiamo altri annunci simili nelle prossime settimane. Alle società cinesi è proibito fornire questo accesso senza il permesso di Pechino, ma gli Stati Uniti e la Cina stanno lavorando attivamente per risolvere questa disputa e potrebbero raggiungere un accordo sulla divulgazione dei documenti di auditing entro il prossimo anno. La rivalità tra Stati Uniti e Cina non sta certo scomparendo, ma il legame economico-finanziario tra i due paesi ha radici profonde ed è poco probabile che tutte le società cinesi siano cancellate dai listini americani. Inoltre, anche se le due parti non dovessero riuscire a raggiungere un accordo, molte grandi società cinesi paesi con ADR hanno già optato per una quotazione secondaria o per la doppia quotazione a Hong Kong, in aggiunta degli ADR degli Stati Uniti. Questa dovrebbe avvantaggiare la borsa di Hong Kong in termini di aumento dei flussi. Le azioni quotate a Hong Kong e gli ADR quotati negli Stati Uniti sono fungibili e possono essere liberamente convertiti in entrambe le direzioni con bassi costi di conversione. Continuiamo pertanto a credere che la minaccia del delisting sia un rischio gestibile. Sotto la gravità delle questioni esterne ed interne, la Cina ha concluso l'11 marzo le sue riunioni parlamentari annuali, definendo piani a lungo termine per le politiche sociali, economiche e ambientali, affermando che la stabilizzazione economica rimane una priorità immediata. L'annuncio di un obiettivo di crescita del 5,5% per il 2022 è il più basso degli ultimi decenni e leggermente inferiore al già modesto obiettivo del 6% dello scorso anno, ma è superiore alle aspettative del mercato e ai livelli di crescita dell'ultimo trimestre del 2021. Pertanto riteniamo che debba arrivare un sostegno monetario, fiscale e creditizio più forte dalle autorità cinesi per supportare l'economia e di conseguenza i mercati. Riteniamo che l'economia cinese possa toccare il fondo nel primo trimestre di quest'anno, per poi recuperare nel resto del 2022. In netto contrasto con il resto del mondo, che è colpito da un trend crescente dei prezzi al consumo, l'inflazione in Cina è relativamente contenuta. Nelle due sessioni parlamentari l'obiettivo di inflazione è stato fissato al 3%, rimanendo invariato rispetto allo scorso anno, ma i prezzi al consumo sono aumentati solo dello 0,9% nel 2021. Ciò conferisce alla People Bank of China un ampio pacchetto di strumenti di politica monetaria. Riteniamo che continuerà la politica espansiva, dopo aver già tagliato i tassi prime sui prestiti e il coefficiente di riserva obbligatoria all'inizio dell'anno. Ciò è in netta contrapposizione con la stretta monetaria di altre importanti economie, come gli Stati Uniti e i paesi europei, che stanno lottando con un'inflazione elevata. I policy maker hanno inoltre come obiettivo l'aumento della spesa fiscale. Nonostante una crescita più lenta delle entrate fiscali, l'obiettivo per la spesa di bilancio è stato aumentato all'8,4% su base annua, molto più dell'obiettivo dell'1,8% del 2021. Parte della spesa sarà diretta a stimolare la domanda interna attraverso sovvenzioni su larga scala, in linea con l'obiettivo di lungo termine di passare a un modello economico basato sui servizi. Una serie di misure di sgravio delle esenzioni fiscali alle linee di credito sono state offerte al settore dei servizi e alle piccole imprese che sono state particolarmente colpite dai blocchi e dalle restrizioni della pandemia. Inoltre, molti progetti infrastrutturali dei trasporti, nella logistica e nelle telecomunicazioni, nonché nella produzione di tecnologie avanzate, sono stati accelerati, offrendo ai governi locali a corto di liquidità maggiori finanziamenti dal governo centrale. Tale dinamica potrebbe potenzialmente portare a nuove preoccupazioni sul debito, ma a nostro avviso un approccio più proattivo basato su un incremento della spesa fiscale è una notizia positiva. Inoltre, a nostro avviso, sono ancora necessarie misure più favorevoli per stabilizzare e guidare una ripresa nel settore immobiliare. Il rapido calo dei prezzi delle abitazioni è finalmente rallentato a gennaio, dopo essere stato in territorio negativo per mesi, ma le costruzioni non sono riprese, in parte ostacolate dalle epidemie locali di variante Omicron. Diversi governi hanno allentato i requisiti di acconto o basato i tassi ipotecari e ci aspettiamo che altre città seguano l'esempio. Sono incoraggianti anche le recenti notizie che suggeriscono che le norme che regolano i conti di deposito a garanzia dovrebbero essere allentate. Ciò fornirebbe la liquidità tanto necessaria agli sviluppatori immobiliari dopo la crisi di cassa dello scorso anno e le innumerevoli cancellazioni di ordini. Le imprese statali stanno giocando un ruolo rilevante, muovendosi per svolgere attività di fusioni e acquisizioni e allo stesso tempo acquisendo progetti o altre attività da sviluppatori in difficoltà. Riteniamo che questo intervento politico coordinato dimostri l'impegno della Cina nel garantire una solida base di crescita economica per il 2022 e questo è uno dei diversi fattori che ci porta ad avere un orientamento positivo nei confronti dei titoli azionari cinesi. Le decisioni sulle politiche sono state determinanti per la correzione del mercato azionario dell'anno scorso e potrebbero essere la chiave per imprimere una svolta al mercato quest'anno. Le recenti indagini normative sulle società tecnologiche sanitarie rappresentano più che altro il prolungamento e l'attuazione di quanto deciso l'anno scorso, ma crediamo che il punto di svolta sia ormai stato superato in termini di rischio legato alle politiche. È difficile dire se le azioni abbiano toccato i minimi o quando la volatilità allenterà la presa, con una guerra imprevedibile in corso, ma le valutazioni sono scese a livelli molto interessanti e continuiamo a concentrarci su ciò che conta nel lungo periodo, ovvero i fondamentali delle aziende e i trend di lungo termine che rendono interessante la Cina, come l'impegno del governo cinese a passare ad una traiettoria di crescita domestica più orientata ai servizi, l'aumento della spesa per l'assistenza sanitaria, l'automazione e la digitalizzazione, il passaggio all'energia verde e a un ambiente più pulito. Questi fattori, insieme alla continua situazione di relativo sottoinvestimento da parte degli investitori internazionali e all'apertura dei mercati dei capitali cinesi, dovrebbero essere fonte di opportunità per gli investitori. Passiamo infine agli impatti del conflitto in corso sulla transizione energetica. Gli esiti geopolitici sono difficili da prevedere, ma la guerra in Ucraina e l'estensione delle sanzioni globali contro la Russia continueranno probabilmente a trainare la volatilità nelle prossime settimane. Oltre alle preoccupazioni per la crisi umanitaria e la sicurezza alimentare globale derivanti dall'interruzione della fornitura di grano e delle materie prime agricole, l'aumento dei prezzi dell'energia nel bel mezzo dell'inverno europeo ha lasciato gli investitori a interrogarsi sulle implicazioni per la transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio. Riteniamo che i fattori fondamentali che alimentano il passaggio alla decarbonizzazione rimangano intatti e che gli investitori debbano continuare ad adottare una visione più a lungo termine nella transizione energetica e sulla sostenibilità in senso più ampio. L'escalation del conflitto tra Russia e Ucraina ha messo alla luce le criticità basate su un modello di business legato principalmente ai combustibili fossili. Basti pensare a tutte quelle aziende pesantemente colpite dal rapido aumento dei prezzi delle materie prime, fenomeno che ha visto una brusca impennata a seguito dello scoppio della guerra. In tal senso, questo conflitto potrebbe far da catalizzatore per le società il cui modello di business dipende in maniera eccessiva dall'utilizzo di un numero limitato di fonti energetiche, incoraggiandole a gestire l'energia in modo più efficiente e spingendole a diversificare il proprio mix energetico, col fine ultimo di ridurre il consumo di materie prime e la potenziale esposizione ad una regolamentazione sfavorevole nei confronti di chi emette CO2. Un cambiamento importante sta arrivando dalla Security and Exchange Commission degli Stati Uniti, che di recente ha dettagliato una nuova bozza con regole che richiederebbero alle società quotate negli Stati Uniti di divulgare il rischio climatico e le emissioni di gas serra, che dovrebbero includere sia le emissioni dirette che quelle indirette, nonché le emissioni materiali di fornitori e partner. Questo permetterebbe di migliorare la trasparenza dei dati necessaria per indirizzare meglio gli investimenti a favore della transizione energetica. Anche la Presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, ha recentemente chiesto un'accelerazione della transizione verde come strumento per ridurre la dipendenza delle forniture di combustibili fossili dalla Russia e l'UE dovrebbe pubblicare prossimamente un piano dettagliato in materia di energia. Il piano dovrebbe includere orientamenti sulla diversificazione ulteriore del mix energetico europeo, investendo in energia solare, eolica e idroelettrica, favorendo l'utilizzo di tecnologie ecosostenibili all'interno di edifici e infrastrutture. La transizione verso un'economia a zero emissioni di carbonio è un traguardo non più solamente auspicabile ma necessario. Lo ha messo in evidenza ancora una volta il rapporto emesso dal gruppo intergovernativo delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici il 28 febbraio. In questo documento, che valuta gli impatti dei cambiamenti climatici sugli ecosistemi, sulla biodiversità e sulle comunità a livello globale, 270 scienziati hanno stabilito la forte dipendenza tra clima, biodiversità e società. Sfortunatamente il quadro descritto è fortemente preoccupante. L'impatto osservato dei cambiamenti climatici è sempre peggiore di quanto previsto in precedenza in ogni singola regione del mondo. I dati che ci arrivano dall'Antartide confermano questo quadro. Venerdì 18 marzo numerose stazioni meteorologiche hanno registrato temperature inimmaginabili. In particolare il sito Concordia, che si trova ad oltre 3.200 metri di altitudine ha toccato i meno 12,2 gradi centigradi, un valore di circa 40 gradi superiore rispetto al normale. Inoltre, non sorprende che il rapporto concluda dicendo che le zone più vulnerabili sono quelle caratterizzate da un maggior grado di povertà, dove frequenti conflitti, un accesso limitato ai servizi e alle risorse e la scarsa capacità di risposta dei governi non fanno altro che acuire le difficoltà. In conclusione, sebbene l'attuale conflitto russo-ucraino abbia portato instabilità dei mercati, riteniamo che i fattori fondamentali che alimentano il passaggio alla decarbonizzazione siano ancora oggi intatti, se non rafforzati. Pertanto, raccomandiamo agli investitori di superare le difficoltà dettate dall'elevata volatilità che oggi caratterizza i mercati ed adottare una visione di lungo periodo, poiché gli obiettivi climatici urgenti richiedono l'impegno congiunto di tutti, del settore pubblico e di quello privato. Prima di salutarvi, vi ricordo che nella nostra pagina eventi potrete trovare sempre tutti i nostri appuntamenti in corso e in programma. È tutto per oggi. A risentirci presto al prossimo episodio di The Market Moves.